redigio.it e la storia continua. Il processo non è uguale per tutti. Dispute e conflitti tra cittadini si dirimono nelle aule dei tribunali secondo degli schemi procedurali che seguono regole ben precise, con le eccezioni e i privilegi che la politica impone. Nel 1141 un giudice di nome Bulgarino indirizzò al cancelliere della Curia Romana, Aimerico, una lunga epistola sull'ordine da seguire nei giudizi. Si tratta di una delle prime esposizioni coerenti della procedura secondo un modello nuovo che attingeva in parte al diritto romano, rielaborato dall'esperienza delle corti di giustizia cittadine della prima metà del secolo XII. Bulgarino si preoccupava in primo luogo di distinguere il processo dall'arbitrato, per definire poi gli elementi costitutivi nel confronto. Le persone, che devono essere sempre tre, il giudice, l'accusatore e l'accusato. Le regole del confronto, giuramenti e garanzie, i mezzi di prova che le parti potevano portare, testimoni o documenti, e i criteri di giudizio. Nel corso del secolo XII questo modello venne perfezionato da altri autori, giuristi, giudici laici o di curia, professori di università minori, tutti legati alla pratica forense e interessati a usare la nuova procedura. Città ad alta tensione. E la nascita di questa letteratura processuale, la prima che la storia occidentale ricordi, rappresenta un grande evento culturale. Si affermò in tutta Europa e in particolare nelle città comunali italiane. E l'idea del processo come sistema ordinato e ordinario di risoluzione delle dispute fra le persone. E la rapida diffusione di una cultura del processo nelle città italiane rispondeva naturalmente a pressanti esigenze di ordine politico e sociale, visto l'enorme aumento delle cause giudiziarie sottoposte al Tribunale Comunale. Nelle città duecentesche i conflitti erano esplosi virulenti all'interno della popolazione urbana. Il veloce aumento demografico, l'immigrazione massiccia di migliaia di nuovi nuclei familiari dalle terre dal contado ad altre città, la feroce competizione economica interna al ceto artigianale, il divario crescente con l'aristocrazia mercantile e finanziaria, tutto questo aveva stressato i tradizionali meccanismi di ricomposizione delle liti interne alle parrocchie urbane. Le relazioni sociali travalicarono spesso nell'ambito vicinale, mettevano in contatto persone diverse per provenienza e professione, creando una rete di conflitti fittissima che abbracciava l'intero territorio urbano. Difficile governare una società attraversata da tensioni così acute senza ricorrere a grandi sistemi di inquadramento degli individui inseriti in grandi strutture di appartenenza, tipo le società di armi e arti, e dei loro conflitti mediante il sistema di riformulazione controllata delle dispute, cioè il processo. Passaggi obbligati. Lo scopo principale del processo era proprio questo: seguire e far seguire le regole, incanalare la violenza interpersonale all'interno di uno scontro ritualizzato, dissolvere la carica di aggressività accumulata nel confronto fisico in una serie di passaggi che obbligassero le parti a sezionare il proprio conflitto, a tradurlo in pretese e poi in richieste circostanziate da provare con argomenti razionali sotto lo sguardo critico del giudice. A ogni passaggio della procedura, il conflitto iniziale perdeva una parte della sua originaria brutalità e assumeva un aspetto più ragionato. Veniva condiviso da un numero crescente di persone, diminuendo la pressione psicologica ed emotiva che gravava solo sui due litiganti. E questo avveniva in tre fasi, regolamentate da uno schema procedurale che, nelle sue linee di fondo, si ritrova adottato in tutte le città comunali. La prima fase riguarda la riformulazione del conflitto sotto forma di pretesa nel libello di accusa. La querela doveva contenere un fatto specifico di cui si chiedeva la riparazione e il nome del colpevole. La scrittura dell'accusa obbligava dunque l'accusatore a selezionare un episodio particolare, presentandolo al giudice in forme comprensibili e giuridicamente pertinenti. La seconda fase riguarda l'impegno solenne a seguire il processo che entrambe le parti devono garantire con somme di denaro fornite da fideiussori. L'accusatore doveva giurare di dire la verità e si impegnava a continuare la causa. L'accusato giurava di non avere commesso il fatto di presentarsi in giudizio. La presenza dei fideiussori era fondamentale per evitare il carcere nei processi penali per reati di sangue. Le prove di accusa. La terza fase riguarda le prove. Una volta selezionato il fatto, l'accusatore doveva fornire delle prove. Nel sistema accusatorio l'onere della prova spetta sempre a chi inizia il processo. Documenti e più spesso testimoni sottoposti a una fitta serie di domande preparate dalla parte avversa. Per quanto possa sembrare insolito, l'interrogatorio incrociato è un'invenzione medievale, rimasta poi nel diritto anglosassone come caposaldo del processo. Durante la fase probatoria, le parti sembrano veramente inscenare un duello verbale a colpi di domande e di insinuazioni, aiutati da un ceto di avvocati, di cavalieri del diritto, come furono definiti da Brunetto Latini, abili a manipolare le armi dialettiche necessarie per smontare le accuse. Beh, di certo la fase probatoria è quella che più delle altre tradisce il carattere agonistico del processo, che non cancellava la carica di ostilità tra le parti, ma, come si è detto, la rendeva teatrale, la depotenziava virtualmente trasformandola in uno scontro verbale. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.